Il tempo purtroppo è corso, abbiamo una brevissima conclusione di Enzo Bianco. Io ti chiederei di rispondere anche a due domande, così faccio anche un po' il mio mestiere, perché io ho imparato tante cose per l'alta qualità di questo dibattito. Ti chiedevo, ma allora alle prossime elezioni andrò o non andrò a votare per le province? Questa è la prima domanda. E la seconda è, chi sono i veri nemici delle città metropolitane? Le regioni, le province, le municipalità, i ministeri?
Quando una volta un presentatore televisivo abbastanza noto mi fece questa domanda, io gli dissi una domanda simile, disse: ci vorrebbe una palla di vetro. Lui me l'ha consegnata la palla di vetro. Adesso quando torno a Catania la consulto e ti dico, a vista però, io penso che questa volta non tornerai a votare per le province, perché il livello di ridicolo da cui sarebbe sommerso il legislatore se, dopo aver annunciato con gran cassa e tamburi la vicenda relativa a, si torna poi a votare per le province, francamente credo che sarebbe talmente forte da seppellire un'ipotesi di questa scelta. La seconda domanda, chi sono gli avversari delle città metropolitane? Ce ne sono molti dappertutto. C'erano le province, sicuramente, è anche comprensibile. Adesso il ruolo negativo delle province si è per il momento indebolito, ma nel Parlamento ci sono 80 deputati e senatori che sono stati presidenti di province o assessori provinciali, ed è una lobby molto forte. Sicuramente, ovviamente, 80 parlamentari diffusi praticamente in tutte le forze politiche difenderanno, secondo me, una posizione che è una posizione di conservazione. Ma il vero avversario, molto più diciamo discreto, molto più potente e molto più nascosto, perché abile, per la nascita delle città metropolitane, nella realtà sono le regioni, che non hanno nessun interesse che ci sia una personalità, il sindaco metropolitano, magari domani eletto direttamente, che finisce con l'essere un leader troppo forte rispetto a una regione che, guardate, questo ahimè non riguarda soltanto il sud o le regioni del Statuto Speciale, ma riguarda tutto il paese. Le regioni hanno perso una grande occasione, dovevano essere un momento di grande strategia, di pianificazione e di controllo. Siccome il potere piace, lasciano da parte la pianificazione e la strategia e si occupano di amministrazione e di gestione, ed è una vergogna, perché la burocrazia e la politica regionale lontana dal territorio naturalmente non ha strumenti efficaci di controllo. Allora si gioca la vera partita lì. Oggi sono venute fuori qui delle cose molto interessanti, molto interessanti, e io diciamo, sì, in due minuti, perché ormai così credo che Valentino Castellani abbia ragione in parte, e cioè se è vero come è vero che dal 2001 al 2013 sono passati 12 anni senza che quella previsione costituzionale per la quale brindammo diventasse realtà, ci deve essere qualche ragione. E c'è effettivamente un approccio un po', se volete, giuridico in tutto questo. Mi fa pensare all'errore, Carlo, che noi compimmo, noi sostenitori del movimento referendario di Mario Segni, di cui io ero sostenitore, quando pensammo che bastava cambiare la legge elettorale in Italia per avere un sistema politico costituzionale nuovo. Ci impegnammo come pazzi per quella riforma elettorale, in realtà il sistema politico si è cambiato, ma non necessariamente in meglio. Allora io credo che non bisogna mollare Valentino, però, perché guardate, le città metropolitane esistono già, solo che esistono al di fuori di qualunque programmazione. Cioè a Catania, di fatto, per parlare della mia città, ormai c'è una conurbazione ed è sicuramente una città metropolitana. Il fatto che anziché avere un sindaco ne abbia 19 o 20 o 25, il fatto che la strada si chiama in due modi e nessuno si occupa di tappare le buche lungo la strada, cioè non è che la città non esiste, solo che non è governata in modo efficiente. Allora l'esigenza istituzionale di dare una governance efficiente è imprescindibile e bisogna coltivarla. Dice Valentino una cosa sacrosanta: intanto facciamole comunque nascere dal basso per volontà degli amministratori. Io ho preso la palla al balzo dal suo e lo inviterò nella mia città per partecipare a una riunione con i sindaci della città per vedere se l'esperienza di Torino può essere, come dire, reiterata anche in altre realtà. Cioè muoviamoci con la logica del coordinamento tra gli amministratori locali, non perché ci sia una istituzione, ma perché alcune cose si possono fare volontariamente. Resta ferma l'esigenza di dare però un assetto istituzionale credibile a tutto questo. L'ultima cosa, la parte relativa ai fondi strutturali. Sono molto contento della assicurazione che ieri il ministro Trigili ha dato circa la possibilità di utilizzare il 5% per un PON nazionale sulle città o sulle grandi città. Dopo il dibattito che ho sentito sono ancora più convinto di quello che ho detto all'inizio, che questo è sicuramente una piccola attenzione, ma la vera partita si gioca se riusciremo a convincere prima il ministro Trigilia e poi i presidenti delle regioni che sulle grandi aree urbane del paese devono essere spese risorse, e i protagonisti dell'utilizzazione di queste risorse non possono essere le regioni, non può essere neanche il governo nazionale, devono essere le comunità locali. Su questo si gioca una partita decisiva. Se passa il messaggio che ci accontentiamo di una briciola del 5%, magari poi le regioni staranno pure nella parte decisionale con una discussione, francamente saremo punta e da capo. Il 5% rispetto a una realtà in cui viene prodotta la parte rilevante della intelligenza e della capacità produttiva del paese, francamente merita un'attenzione del tutto diversa. Ecco, mi pare che oggi dal dibattito siano venute indicazioni molto forti di cui terremo conto anche in ANCI nei prossimi appuntamenti, a partire da quello di Firenze, dall'assemblea dell'ANCI della settimana prossima, dove avremo occasione di far sentire la nostra voce. Grazie.
Io direi un grazie a tutti i relatori e anche un applauso a Walter Vitali, senza il quale questo convegno non ci sarebbe stato.